está en Edis.
Buenas noticias, amigos. La gran alerta ha sido cancelada. Los primeros informes estaban equivocados. No eran ciertos. Lo sentimos, chicos. Lo único que podemos hacer es poneros una canción.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Youngerboy, Simone Smith e Air Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik, puntata numero 38, 21 marzo 2015, solstizio di primavera, anzi no, equinozio di primavera.
Però ho sbagliato, è il 20, colpa mia. Oggi è domani 20? Il solstizio. Sì, va bene.
Una partenza pessima.
Poi era l'equinozio. È bisestile, allora, uguale.
Vale. Allora lo rifacciamo. Buonasera a tutti e benvenuti al Bar Traum Fabrik, puntata numero 38 del 20 marzo 2015.
Dell'eclisse di sole.
Dell'eclisse di sole. Infatti. Perché questa è la trasmissione che non gli frega assolutamente, che se ne frega del giorno, dell'eclissi e delle coincidenze astrali. Ma se voi siete al cinema, cazzata, e non sapete che film andare a vedere e non avete un'idea chiara neanche delle congiunzioni astrali, non c'è bisogno che vi impazzite o che disturbate il povero mal capitato cassiere, nel caso in cui ne trovaste uno simpatico, molto improbabile. Ma chiamate noi, che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
C'è la chiacchiera, Smith.
Grande,
c'è la chiacchiera.
Più che altro non sento quello che dico.
Ah, forse per questo allora. No, invece mi chiedevo perché nella sigla c'è ancora la Laszlo Kovacs. Io lo vorrei eliminare fisicamente dalla
sigla. Guarda, perché il signorino buonasera è impegnato.
Ah, ecco, perché appena... Allora, questo è l'annuncio ufficiale, Laszlo Kovacs lo tagliamo.
Finalmente.
Ciao Laszlo, sei sempre nel nostro cuore. Allora, le coordinate ormai le sapete bene. Bar Traum Fabrik è dove... dovete andare.
Metti anche l'Iban.
Ah, anche, certo, ma noi accettiamo tutto, strisciate di qualsiasi tipo. Bar Traum Fabrik su Facebook.
Questa è brutta, suona
è
malissimo,
veramente pesante.
Suona,
cioè, se siete prevenuti,
vabbè. C'è stato un momento, abbiamo visto tutti la scure della censura.
sì, anche perché Laszlo è l'unico che ha il vostro Twitter, lo sapete, sì.
Già, è vero, è lui il possessore del Twitter.
No, vabbè, lui c'ha Traum Fabrik, ma in realtà funziona con l'hashtag.
Allora, se voi mettete hashtag Traum Fabrik, scrivete a noi. Se vedete un profilo Traum Fabrik, non scrivete, perché potrebbe essere Laszlo Kovacs, e semmai Bar Traum Fabrik @gmail.com per conversare con noi e dirci cosa non vi va bene, cosa vorresti censurare. Ma andiamo, Lupus.
Ho capito, stai buono, dai.
Ecco, andiamo a parlare di cinema. Di
sì, parleremo di cinema e parleremo di Vergine Giurata, il nuovo film di Laura Bispori o Bispuri, non so dov'è l'accento, non lo so fin dalla puntata di Natale, anzi se mi aiutate qualcuno mi segnala qual è l'accento giusto, con Alvaro Orvacher, che è stato a Berlino, uscito nei cinema in questi giorni al Méliès. Parleremo di Io sono Mateus, film polacco, stato al Sant'Angelo, penso non sia più in programmazione.
Lothar Mateus.
Ma è Mateusz. Ecco, Mateusz.
Esatto.
E poi parleremo di Chi è senza colpa, pessima traduzione del film The Drop.
Insopportabile che non ci sia neanche il punto interrogativo alla fine.
Esatto, neanche. Per quanto calzante per un certo senso quel film, comunque ne parleremo. Lo trovate al The Space. Poi avremo una nuova rubrica. Scusate, una nuova rubrica.
Si intitola così,
che è la rubrica di chi se vuole far sentire ma fa un po' il vago.
Certo.
Poi avremo il professore come sempre e di ritorno dal Sofia International Film Festival, dove c'è stato un meeting, un brainstorming, un summit di cervelli, gestori di cinema. Andrea Frenguelli, benvenuto.
Ciao, grazie.
Ora del postmodernissimo, già stato nostro ospite ai tempi in cui si parlava del documentario Ex Cim Doc. E poi abbiamo, tra gli altri ospiti, il nostro Fabio Cesarini, che parteciperà alla nuova rubrica. Benvenuto, Fabio. Smith, andiamo con il box office?
Mi stavo chiedendo, Andrea Frenguelli, nel brainstorming, con quale ruolo era? Come brain? Vabbè, come storming?
Molto,
o come...
Era molto verticale, dai, cioè ci trovavamo, insomma, facevamo questi sorti di gruppetti, simulavamo, come dire, la promozione dei film, è stata una bella esperienza.
Bello, bello. Ma approfondiremo dopo. Torniamo a invece a, diciamo, alla carne viva, agli incassi e ai box office.
Ma che cazzo sto, stai
sparite le hanno... Io non sento, ragazzi, quindi mi fido di quello che
fidati,
avete
fidati.
Campionato.
Beh, sarebbe sparite... a farmi con che cuffie si presenta, sì, in no, trasmissione. Guarda, vabbè, scusa, non scusa, è, continua.
È un momento difficile.
Continui, continui.
Continui, continui.
Incassi totali domina Cenerentola di Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, che incassa più di 5 milioni di euro nel primo weekend.
Cioè, superando lui ormai è Branagh.
Branagh, che suona benissimo. Kenneth Branagh, che incassa più di 5 milioni di euro, dicevamo, nel primo weekend, superando Birdman e SpongeBob, entrambi comunque sui 4,5.
Due supereroi.
Sì, è vero.
Che erano in sala comunque da più tempo.
Birdman da...
Da parecchio, da parecchio. Bene anche Noi alla Giulia di Edoardo Leo, che arriva a 3 milioni e 600 mila euro. Cenerentola è primo anche nella classifica parziale di ieri, Cinderella, con al secondo posto la nuova uscita Insurgent, seguita da Ma che bella sorpresa di Genovesi e Latin Lover di Cristina Comencini.
Che... Su que- io direi un secondo di silenzio.
Silenzio.
Poi dopo chiederemo perché Laszlo ha programmato questo film conoscendo le sue, i suoi gusti.
Allora, ma un secondo di silenzio? Ok.
Oh, chiediamo. Invece vorrei fare una domanda seria finalmente ad Andrea Franguelli e chiedergli come vanno i preparativi per l'arrivo dell'immenso Edgar Wright.
Ah, pensavo mi chiedessi come mai facciamo Latin Lover. Però
no, no, quella non te la faccio. Quello non è, quello non è la serie.
La ragione è abbastanza evidente, però sì, non me lo chiedo.
Perché a Laszlo è piaciuto.
Per, certo, i nostri, certo. Per i nostri webatori che non ci possono vedere, si vede la differenza generazionale, non solo dal capello più fluente di Andrea Franguelli rispetto a tutti noi.
Stai ironizzando su Fabio?
Diciamo in maniche, in maniche corte, noi siamo tutti col maglioncino e la sciarpetta, lui in maniche corte.
Emozione.
Sì, ma sta. Vogliamo sentire cosa
vogliamo fare? Allora,
prego.
Innanzitutto, che ve lo dica a fare, è un onore ospitare con tanta storia teutonica al postmodernissimo. E i preparativi vanno bene, in realtà è una cosa molto leggera, perché lui verrà sì a presentare, però poi insomma sarà una proiezione in grosso modo normale. Cioè, abbiamo costruito intorno a un piccolo evento, intorno alla presenza appunto di Edgar Wright, però insomma... va normale, dai, tranquilla.
Quindi insomma siete caldi, siete pronti?
Sì, dai.
Ma l'evento sarà incontro con il pubblico durante...
Sì, ci sarà una sorta di presentazione da parte sua, che chiaramente comunque data l'età non sarà una roba neanche troppo stancante per lui. Faremo praticamente la prima proiezione alle 4 con un incontro poi con lui alla fine delle proiezioni, quindi circa le 7 credo, perché fa tutti e due i film dell'altra EMA, siamo intorno alle 2, 3, forse 4 ore addirittura.
Perché è un film di 4 ore, giusto?
Sono due film, due capitoli di tutta questa saga che sostanzialmente, per chi non la conosce, parla è un grande affresco della storia germanica, per cui non solo tedesca, diciamo.
Però questo ultimo di Ander Heimat è un film lungo, no?
In realtà
sono due parti, perché a Venezia l'avevano mandato come film
tutto
unico,
a rullo,
tutto a rullo, con pausa comunque, per andare al bagno.
Pausetta, faremo pausetta anche noi sicuramente. Alla fine della prima ci sarà appunto il regista che presenterà l'opera, chiaramente non in tedesco, ma tradotto, ora voglio rassicurare gli spettatori. E dopodiché un'altra proiezione alle 8.
Perfetto.
Una notte fonda.
Bene, aspettiamo con ansia questo momento e nel frattempo lo aspettiamo con della bella musica, come al solito. E com'è il primo brano di solito? Lo sapete, chi lo sa?
Oh, frizzantino.
Un po' è anche un po' primo Branagan.
È un po' primo Branagan. E questo Branagan è tratto da The Drop, di cui parliamo tra poco, del quale abbiamo tante canzoni stasera. Questo è Zachary Kibbe, My Own Two Feet. Buon ascolto. Tell me about how I'm supposed to live. Travel the world, I got things to see, and I know my feet will be under me. We'll be right back.
feet will be under me.
Eccoci rientrati, nonostante il dito di Lupus è un po', c'ho il dito un po' far west, ok.
Sparo.
No, no, perché io c'ho una domanda seria, ovvero, ma chi è senza colpa, senza interrogative, cioè in realtà è un titolo tronco, appunto, manca qualcosa, chi è senza colpa cosa?
Beh, è un'affermazione se vogliamo, ah, però sì, insomma anche abbastanza, lascia un po' perplessi.
The Drop che tra l'altro viene spiegato nelle prime scene del film che cos'è,
esatto,
è una cosa molto semplice anche.
Si intitola solo The Drop, cioè il deposito.
Sarebbe
insomma,
sì, questo meccanismo attraverso il quale vengono, diciamo proprio in parole semplici, riciclati i soldi, ovvero si porta in una notte tutto il denaro che si raccoglie, che la malavita raccoglie,
punto in giro di raccolta,
che è ovviamente un bar, un posto di questi, diciamo
a Brooklyn,
e ovviamente poi il giorno dopo si riprendono, chi deve si riprende tutto il malloppo. Quindi forse c'era anche modo di tradurlo diversamente,
sì, sicuramente. Sì. Anche se, come ho detto prima, chi è senza colpa ha un suo senso brutto, ma ha un suo senso, poi vedremo perché. Però il, diciamo che il grosso del film si regge sulle spalle dell'immenso Tom Hardy. Per chi non si ricorda, è quello di Locke, l'ultimo film che abbiamo visto, ma
è quello
anche
di Bronson,
più è quello di Bronson, un'interpretazione clamorosa.
Cosa sarà Mad Max?
Sarà Mad Max, sì, adesso diciamo che è un po' sulla cresta
dell'onda. Anche il cattivo di Batman,
quello
mascherato,
doppiato in Perugino,
doppiato da Kimi.
Insomma, diciamo diciamo che, ecco, un grande attore. Soprattutto una cosa incredibile è che lui è londinese, non, comunque inglese, non so se londinese.
È londinese, sì, sì.
Londinese, no, proprio. In ogni film fa un accento diverso e qui fa l'americano con l'accento, diciamo, per me era un accento tipicamente americano senza inflessioni del sud, poi ho letto che fa l'accento di Brooklyn. Io non lo so distinguere l'accento di Brooklyn, però insomma, una cosa abbastanza. E poi c'è James Gandolfini, ultimo film di James Gandolfini,
anche
se
su questo possiamo aprire una discussione,
sì, perché
no?
L'anno
io sono andato a vedere anche le date di uscita per rendermi conto.
Questo è uscito dopo, in effetti, perché l'anno scorso era uscito, come si chiamava?
Non
dico
altro.
Segnato Enough Said, non,
esatto,
dico altro.
Che però è uscito il 20 settembre
del 2013.
E lui è deceduto il 19 giugno 2013, quindi è uscito comunque postumo.
È uscito postumo, sì. Per cui hanno giocato un po' su sta
un
cosa.
Un po' ci hanno giocato.
In Italia è uscito dopo, in Offset.
È uscito ancora
l'abbiamo
dopo.
Visto nel 2014. Vabbè, comunque, insomma, ecco. Il personaggio principale, cioè Tom Hardy, è un barman in questo bar. E James Gandolfini è il proprietario, ovvero era il proprietario prima che anni prima una banda di ceceni prendesse possesso del bar, diciamo probabilmente acquistandolo, ma in quelle circostanze in cui non puoi fare a meno di vendere, e quindi diventa uno dei posti dove si ricicla. Chi l'ha visto oltre a me? Il director?
Abbiamo visto
tutti.
Allora, Fabio, prima di lasciarvi la parola, perché io non ho visto questo film, ma ho visto il trailer e quando il trailer è fatto bene mi ha incuriosito molto e ho proprio la curiosità e la voglia di andarlo a vedere.
Sì,
quindi il trailer è fatto
non
bene.
Nel trailer c'è l'introduzione, c'è la voce off sua che spiega cos'è questo
così
drop.
Così le migliori rosicate del cinema, però. Non è mai capitato,
Che uno parte dal trailer e poi rosica.
No, è eccezionale, poi arriva lì e poi
no, questo però è un gran bel film.
In questo caso, sì.
È un bel film. Io dico che è un film molto bello che ha la struttura classicissima del noir, evidentemente. Che però Noir. Adesso non cominciamo.
Cominciamo.
Devo eliminare tutti i generi, rimane la commedia e il musicale. Ha quella cornice lì, però all'interno in realtà è un film molto più complesso che parla di...
No, scusa, non lo faccio più, era...
mi alzo e me ne
no, scherzo.
Il massimo sarebbe un thriller noir.
Era un film molto più complesso, dicevi?
Sì, sì, perché parla di questioni, insomma, cioè parla di persone più che
sì,
di,
ma infatti,
di eventi che sono abbastanza prevedibili. E quindi ci sta un po' il titolo, se solo ci avesse quel punto interrogativo alla fine. E volevo solo dire che il film è tratto da una novella, da un racconto di Dennis Lehane, che per il cinema è un autore molto fortunato, perché ha fatto dai suoi romanzi sono stati tratti tre film importantissimi, che sono Mystic River, Gone Baby Gone e Shutter Island. Quindi tutti e tre film di grandi autori, perché sono Eastwood,
bellissimo
Affleck,
Gone Baby Gone di Casey Affleck.
Il mio preferito di Casey Affleck. Il mio preferito di
Ben Affleck.
Il titolo originale
Ben Affleck è un bravissimo regista, ancora
molto
meglio
bravo.
Che
no, io non credo che sia molto più bravo che da attore, però il film è il mio preferito in assoluto. E in questo caso semplicemente viene trasportata la storia da Boston a New York, e in particolare a Brooklyn, forse per esigenze, non lo so,
di budget. Tipo.
E l'autore, ricordiamolo invece, è questo Michael Roskam, che è un belga e che è il suo primo film hollywoodiano, e quello precedente era appunto girato in Belgio ed era Bullhead, che ha concorso come miglior film 2012. La notte degli Oscar.
È uno che ha una bella mano, perché si vede, ha un'ottima, cioè un'ottima regia e un'ottima fotografia, anche non so chi è il suo direttore della fotografia, anche scritto molto bene, come hai detto. A me forse alcune soluzioni, diciamo, nel tratteggiare i personaggi mi sono sembrate a volte un po' poco credibili, ma insomma parliamo di dettagli. In realtà, gran bel film.
Poi infatti una cosa che io ho notato che mi è piaciuta molto è il ritmo che c'ha, perché effettivamente è un ritmo molto lento, come poi vabbè ci sta nel noir, ma è particolarmente lento, cioè non è un film dove c'è l'azione si apre e si chiude in tempi molto rapidi, è un film dove, come dicevi tu, ci sono molti silenzi, quindi sì, molte diciamo approfondimenti sui personaggi, sulla loro psicologia eccetera eccetera. E in questo secondo me uno affronta un rischio, un regista affronta il rischio, perché potrebbe anche risultare poi difficile portare a casa il risultato. Invece finisce che, nonostante quel che dicevi tu, che trovo
esatto, dettagli, piccoli sì, dettagli,
finisce che uno dice beh cavolo, no, la storia regge, cioè ha tutta una sua logica, mi ha dato molti spunti, no, di anche per far riflessioni extra, c'ha la sua,
soprattutto non racconta cose eclatanti, racconta cose vabbè in un certo mondo un sì, po' di vabbè, tutti i giorni, e però riesce a coinvolgere, che è una cosa che denota capacità di scrittura di un certo livello. Ma un'altra cosa bella secondo me è che cioè ci sono dei colpi di scena che però non sono così sparati, sì, in faccia per sconvolgere,
non sono pompati, non cercano
l'effetto
una certa,
beh sì, un po' l'effetto sorpresa perché sono, esatto, perché vengono costruiti piano piano, cioè piano piano iniziano a farti vedere
non
questa
va mai
cosa
sopra le righe,
diciamo, la psicologia di Tom Hardy noi la capiamo ben prima di quello che succederà,
sì,
senza
esatto,
spoilerare
esatto,
semplicemente dal suo modo di rapportarsi con gli altri e con sì, chi lo sta minacciando. Quindi in realtà questo è molto interessante ed è secondo me la cifra del film in qualche modo.
Ebbene, bene, quindi non so, qualcun altro vuole...
Sì, aggiungo una cosa che vai, poi è una parentesi, la colonna sonora di questa sera del Bar Traumfabrik
esatto,
è praticamente al 90% presa da brani che sono stati inseriti nella soundtrack proprio di The Drop.
Dai, da Branagan pensavo.
Che Branagan, però, sì, anche da lui, che però io notavamo prima in fuori onda che non sono così valorizzati nel film, ovvero io... Molto casualmente ho sentito giusto il primo pezzo, sono andato a cercarlo e invece ho scoperto che ci
un
sono
mondo,
via via un sacco
non
di
sono valorizzati
pezzi,
non come una nota negativa, ma no, come sono ben inseriti,
sì,
nel...
diciamo, non è che parte il pezzo e dice oh cavolo ha tutto sparato, però...
fanno parte della trama narrativa, li trovi in sottofondo,
in sottofondo invece scatta qualcos'altro, perché noi abbiamo deciso anche di omaggiare in ogni puntata, di fare un omaggio ovviamente a chi?
A Bertolucci,
certo, no? Cioè Bertolucci.
Ma per quale motivo, scusa?
Ma no, vabbè, voglio dire, non la sai la storia, è sempre
un omaggio.
L'importante è che tutto sia al posto giusto, vero?
Sì, sì.
Everything
in, right, in its right place. Questi sono i Radiohead. Wow. La colonna sonora è di Vanilla Sky, ovviamente. E noi partiamo così, vai.
E siccome la redazione del bar non si ferma mai a idee una dietro l'altra, introduciamo questa sera una nuovissima rubrica.
Idee frizzantissime.
Ma questa frizzante. L'idea è venuta anzi.
E non si chiamerà Pisellonio.
Veramente no.
Incredibilmente.
No, la rubrica è una rubrica de genere. Perché? Perché parliamo di film di genere. Bella trovata, eh? Niente, ognuno, praticamente, avremo dei contributi di gente che ci racconta dei film piccoli ma non necessari, come dice Laszlo.
Gente presa per la strada, eh?
Per la strada.
L'importante è che sia gente di genere.
Esatto. Film che possono essere stati o trascurati o poco conosciuti o magari conosciuti ma sottovalutati. Cominciamo subito con un nostro recente ospite assiduo, cioè Fabio Cesarini,
detto Filippo,
detto Filippo, detto anche Filippo. Fuori onda detto Filippo, che ci racconta
Filippo e altri.
Ed altri. Che ci racconta in questo caso che cosa? Filippo.
Parliamo di Bullet in the Head, un film di John Woo del 1990. John Woo, regista conosciuto forse per certi altri film tipo Face Off, il secondo capitolo di Mission Impossible. Meno conosciuto forse per questo cinema fatto in Cina, cioè a Hong Kong. Quindi parliamo del cinema di Hong Kong. Al quale diede un grosso contributo rinnovandolo e aprendo un capitolo azione chiamato Heroic Bloodshed, che è una serie di cinema d'azione che ha come temi però che affianca all'azione temi umani, valori tipo amicizia, tipo onore, rispetto, eccetera, e ovviamente il tutto condito da iperviolenza, spesso sparatorie,
da botte,
caprione fantascientifico.
È un film peraltro che non abbandona del tutto la vecchia scuola di arti marziali, perché comunque le sparatorie sono acrobatiche, hanno un po' questo
di
taglio.
Suore di menare.
Esatto. Il film racconta la storia di tre amici che uccidono una persona a seguito di un regolamento di conti e fuggono in Vietnam.
Siamo in pieno Vietnam, no?
In pieno Vietnam. In Vietnam c'è la guerra, entreranno in contatto con realtà malavitose locali, contrabbando, fino ad arrivare prigionieri dei Vietcong,
Che culo, direi.
Che culo, esatto. Cioè, hanno una vita molto, molto complicata. Oh, qui inizia una scena, una serie di sequenze che richiamano molto il cacciatore di Michael Cimino. Diciamo che sono, richiamano forse troppo anche. E niente, qui entra la guerra, quindi la guerra che distruggerà un po', metterà in discussione loro come uomini e il loro rapporto, no, profondo, di valori, di rispetto, eccetera. Oh.
Picco di effetti da cui quattro sganassoni con i denti di
buono. Molti sganassoni. Molti sganassoni. Quindi questo è, ripeto, uno dei, un film più maturo rispetto ai primi che comunque hanno inaugurato questo genere. Perché? Perché oltre alle caratterizzazioni che ho detto prima, aggiunge altri fattori, quindi amplia un pochino la...
Ma a livello di io non ho presente questo film, ho un po' presente John Woo a Hollywood, John Woo prima di Hollywood, qualcosa mi è capitato sì. A suo tempo di vederla negli anni 90, insomma c'era un po' una la moda di vedersi queste cose un po' più di nicchia tra i giovani un po', e quindi girava questa cosa, ho visto qualcosina di John Woo, però questo film è come budget, come diciamo ti dico budget, ma insomma come risultato visivo, cioè dà l'idea di essere un film un B-movie oppure a livello proprio di immagini di
beh, Bullet in the Head è stato il film più costoso girato a Hong Kong,
sì, ovviamente con budget comunque inferiori rispetto ovviamente a quelli che poi avrà a Hollywood. È un film visivamente affascinante, comunque che ha questa regia frenetica, diciamo, carrellate, comunque che alternano a rallenti, movimenti continui della telecamera, quindi è un cinema dinamico che rinnova appunto quel cinema di Hong Kong che fino allora era un pochino più standardizzato.
Quindi non è un film che tu lo vedi e dici il solito...
No, vabbè, è un film... Cioè, per intenderci, è un film che aprirà le porte poi, che si farà conoscere poi in America, diciamo, sono quel filone di film che...
film di passaggio per John Woo.
Di passaggio per John Woo, tant'è che il cinefilo... È del 1990, tant'è che il cinefilo per eccellenza, il regista per eccellenza, che è Tarantino, si ispirerà molto per i suoi esordi a questo filone appunto d'azione... Non proprio a Bullet in the Head, ma comunque tutta quella serie di film di John Woo che partono da Better Tomorrow a The Killer, che forse è il film...
arrivano ragazzi, gli menano in due, in quattro, arrivano due, gli menano due per volta, schiaffi
terzi. Più o meno sì.
gli fanno
a supporto
speciali.
Del lato frenetico di cui parlava Fabio, leggendo in giro, mi è capitato di vedere che in una scena particolarmente caotica, John Woo, preso dal panico, un panico folle secondo me, è entrato varie volte nelle inquadrature... mentre stava girando, e a un
involontariamente.
Certo punto, involontariamente corre verso un'esplosione, non ricorda che c'è l'esplosione in atto, c'è l'esplosione e lui viene ferito in testa.
Esatto.
Cioè, rendetevi conto,
viene percepito come una zozzeria sta cosa da chi lo vede, oppure detta così sembra una zozzeria.
Non lo so.
Con lui però, col cappelletto, capito?
Io me la sono immaginata come una zozzeria, però insomma.
Però chissà, magari la cerchiamo su YouTube.
Con attaccata dietro la sedia a regista.
Però è anche un film.
Poi dicevo che. Dici che oltre al genere, che ripeto, di cui ho parlato, va un pochino oltre, nel senso che aggiunge note biografiche del regista e note politiche sociali. Parliamo delle rivolte di Hong Kong degli anni 60, parliamo della guerra in Vietnam, che comunque nel cinema asiatico non è così. E poi c'è un riferimento chiaro ai fatti di Tiananmen. Ricordiamo che è un film del 90, i fatti di Tiananmen sono dell'89, quindi c'è una scena veramente che richiama i fatti con il personaggio al centro davanti ai carri armati, quindi è
addirittura proprio così di la scarica.
C'è anche questo lato che, se vogliamo, è un lato più maturo rispetto al semplice genere, ma che comunque rimane fermo lì a quell'azione.
È più maturo rispetto a Mission Impossible 2.
Beh sì, molto più maturo secondo me. È un film che io preferisco rispetto a quello.
Vabbè, Mission Impossible 2 era 2 o 3? 2?
Il 2, il secondo capitolo.
Beh, comunque
si vede, Mission Impossible.
Azione,
io sono un cultore che il film si vede, però
vabbè, insomma, nel genere, chi ama il genere azione è un film da vedere secondo me.
Quindi un film per tutti.
Un film per tutti.
Ma tutti chi?
No, film per tutti, famiglie. Non tutti, però per,
senti,
per appassionati.
Il furbo esercente cittadino,
sì, dicevi, per famiglie.
A proposito di furbi esercenti,
usi più famiglie dei preti ormai.
Famiglie numerose.
Volevo farvi partecipi di un grande momento dell'epoca dei social media, perché Laszlo Kovac mi ha appena scritto su Twitter che in sua assenza al Barton Fabric devo fare le sue feci.
Questo me ne organizzati, andrei, organizzati.
Ha fatto la battuta?
Battuto.
Mazza che battutone, complimenti. Va bene, niente, a questo punto, beh, comunque un bel inizio per questa rubrica, non male,
nel senso, bella la rubrica Fabio. Degenere ci piace.
Grazie,
ci piace,
Fabio, e speriamo Fabio di continuare con questa rubrica.
Io gli darei un 7.5 a Fabio.
Sì, 7 punti, bravo, bravo, bell'assist, bell'assist.
Questi sono numeri, voi un giorno capirete, voi un giorno capirete.
Va bene, adesso diamogli questo 7.5 e come glielo diamo? Con un altro pezzo tratto da The Drop, e che si intitola, guarda caso, 7.5. È incredibile. E questi sono gli Alalas. Buon ascolto.
Zweite.
È uscito ieri a Perugia, in tutta Italia, a Perugia nello specifico al cinema Méliès. Nel frattempo sentite bottiglie che si aprono,
certo,
comunque il bar
noi con
piace.
tecniche postmoderne
certo. Di Smith è uscito Vergine Giurata, che era stato, ne avevamo parlato nella nostra puntata del Post Mod su Berlino,
cioè come dire, è uscita Vergine, poi
Smith vabbè, ancora non aveva fatto la battutaccia tutto. Stasera è uscito questo film di Laura Bispuri, o Bispuri, ripeto, Bispuri. Non so, Bispuri forse anche. Un film che praticamente alla voce paese dice Italia, Albania, Svizzera, Germania, Kosovo, cioè proprio.
È Interrail.
È un film Interrail che parla, come avevamo ricordato nella puntata su Berlino, di una giovane albanese, Hana, interpretata da Alba Rohrwacher, che dicono tra l'altro abbia un accento albanese. Nelle montagne, hanno detto gli albanesi che hanno visto, che sfrutta una legge arcaica locale detta Kanun per diventare Kanun, ma non volevo dare l'assist,
scusa.
Ho cambiato l'accento apposta.
Abbi pazienza.
Per diventare una vergine giurata, cioè con i diritti di un uomo, rinunciando per sempre al sesso in una società fortemente patriarcale. Poi si trasferirà in Italia, dove vive la sorella e metterà in discussione questa scelta. All'epoca avevamo letto recensioni discordanti, ma si diceva che a Berlino fosse stato ben applaudito, molto applaudito, e su My Movies davano buoni giudizi. L'ha visto per noi Hans Delbruck.
Solo io?
Solo lui, credo.
Mi è anche piaciuto molto, vero?
Prima di Hans Delbruck, dico che oggi, proprio oggi pomeriggio, ho letto un'intervista della Rohrwacher che dice che sarebbe anche contenta di fare una commedia, però mi danno sempre ruoli così impegnativi.
Se ti chiami Rohrwacher, non puoi fare la commedia, mi sembra evidente.
No, ma
forse è un po' anche quello.
Cara Rohrwacher,
ma che te sta inventando?
Rohrwacher, ci piaci così. Non solo a noi, anche a un nostro amico.
Sì.
Sì, ma
non, non esattamente lei, ma va bene uguale.
Ah, di che parla? Cioè, chi è che ci spiega?
Parla, l'ho appena spiegato. Tu eri distratto.
HD, ma se non ci sei.
No, ho capito. Ma che stile ha?
Infatti volevo fare una domanda del genere.
Ma chi ha parlato?
Ecco,
che stile ha, per esempio?
C'è uno stile
molto. Questa domanda fisico. È stupida.
Ok, allora.
Senti, andiamo di cose serie, Hans, raccontaci un po'.
Io vi racconto che confermo il fatto che a Berlino è stato abbeccato parecchi applausi e che se andate, girate un po' su internet e guardate le recensioni, sono tutte abbastanza positive. Io l'ho trovato un film particolarmente brutto, quindi
non so
se questa è solo una mia impressione
o
da
il fatto che
strana.
Sei seduto lì
o il fatto che sono seduto
di Laszlo Kovács.
Esatto, mi sento in dovere di dover contraddire tutto. In realtà è un film, ripeto, secondo me brutto per vari motivi.
Perché?
Al di là del lato delle cose belle, poche cose belle.
Ecco,
allora
facciamo una cosa, diciamo prima le cose belle.
Le cose belle sono.
È vero che l'interpretazione della Rohrwacher.
Lei è molto brava ed è molto disturbante in questo sembrare un po' uomo. Non so se è chiaro, insomma, ti disturba un po' vederla. No, non perché è particolarmente brutta, ma perché veramente restituisce un disagio fisico. È bella la parte girata in Albania, sulle alture, sulle montagne dell'Albania. Questo è importante perché la legge Canun viene applicata solamente in quelle zone e questo dà il senso al film, appunto, la Vergine Giurata. Ed è interessante il modo con cui usa la macchina da presa la regista, insomma, questo modo di riprendere molto fisico, di braccare il protagonista, in particolare Alba. Per il resto il film è molto scarso, è scarso negli attori di contorno, che sono alcuni impresentabili. C'è una nipote che vive in Italia, figlia degli albanesi che lei va a trovare, della sorella albanese che va a trovare, che parla in una maniera peggiore di Pisellonio, per dire. C'è un insegnante di nuoto che è incomprensibile come parla e come recita. Ci sono dei buchi di sceneggiatura soprattutto incredibili, cioè dei salti pazzeschi. E anche l'evoluzione, senza stare a spoilerare, della protagonista da ragazza.
Scusa,
da
per attori attrice impresentabili intendi?
Cagna maledetta.
Esatto, delle cagne, cagne e cani maledetti.
Ma abbiamo al telefono Laura Bispo.
E soprattutto il percorso evolutivo di Alba, insomma, la sua sofferenza fisica da ragazza prima, vergine giurata poi, di nuovo a donna che vuole recuperare la sua identità sessuale, avviene in uno spazio di tempo breve, senza spiegazioni apparenti e con dei momenti di didascalici tremendi, del tipo che lei si ferma davanti, ancora vestita da uomo, si ferma davanti a una vetrina di intimo.
Scusate, un applauso a Andrea Frequelli che ha stappato champagne. La differenza tra lo stappo di un appena trentenne e un ultra quarantenne
è molto più
c'è tutta un'altra,
più frizzante,
c'è tutta un'altra.
Diciamo dei momenti didascalici del tipo lei vestita da uomo che si ferma davanti a una vetrina di completi intimi da donna, o delle ragazzine che corrono inspiegabilmente in un corridoio di un centro commerciale tutte con i tacchi a spillo e lei che le sbircia da dietro una colonna, cioè della roba tremenda. E quindi è un film che, io ripeto, secondo me è brutto, venuto male nonostante le intenzioni, nonostante i rischi presi.
Peccato, perché il tema è forte.
Il tema è forte, però in realtà se
eravamo
tu vai
tutti
a vedere
molto
il film e leggi la definizione di canon o canon che sia e della legge albanese, vedi che il film in qualche modo applica questo concetto e non va oltre. Ti racconta esattamente quello che impone la legge e non ha uno slancio, niente.
A proposito di questa cosa che dici, ti posso dire, ti ricordi che avevamo letto lì al Modernissimo, durante la puntata in cui parlavamo di Berlino, quella subito dopo le nostre vacanze, avevamo letto un paio di recensioni volanti. Una delle due era appunto quella di Paola Casella di My Movies, che ne parlava
ricordo,
benissimo.
No,
però ecco, che ne parlava benissimo, addirittura faceva un paragone con i Dardenne, insomma,
sì,
cose. Ma invece la recensione di Coming Soon,
dell'epoca diceva esattamente le cose che dici tu.
E
diceva,
non l'ho letta, ripeto.
Diceva, estremizzato e didascalico, fammi leggere, estremizzato e didascalico, si aggrappa a uno stile talmente codificato e con tale rigida determinazione da non rischiare mai, non osare mai, non sorprendere mai e circoscrivere in un recinto eccessivamente localizzato il discorso sulla condizione della donna e le sue difficoltà. Che mi pare il riassunto più o meno di quello
io
che hai detto
lo
tu.
Lo condivido e lo sottoscrivo.
E non
poi
sei il solo che ha detto questo. Io purtroppo lo volevo vedere ieri sera, non ce l'ho fatta. Però anche un nostro altro amico ha detto la stessa cosa, non lo citiamo perché non, se fosse presente lo direbbe lui. Però insomma, ecco, ovviamente come al solito invitiamo ad andare al cinema a vedere, no, perché
ripeto è un esperimento guardato.
Tranne 50 sfumatori di grigio va visto quasi tutto al cinema.
Andate al cinema, vedetelo, guardate in quale cinema cittadino
io
è.
Ci andrò al Melies.
Al Melies.
Andate a vederlo e poi venerdì prossimo ci aspettate qui fuori, anzi aspettate Hans del Brook per confrontare.
Tra l'altro la cosa curiosa e molto simpatica, sapete qual è? Che io ieri sera fino all'ultimo momento stavo per andare al Sant'Angelo, cioè mi stavo per presentare al Sant'Angelo alle 21:30 e avrei trovato il film che non cominciava e avrei imprecato.
è l'età che avanza, forse anche l'età. Per Lupus può succedere. Allora noi passerei al prossimo pezzo, che è sempre un pezzo tratto da The Drop, ovvero la sua colonna sonora. Questi sono i The Topics, gruppo americano fino agli anni 60, ha durato parecchio anche se non ha mai fatto cose chissà quante eclatanti. Questa secondo noi sì, The Flock Comes Knocking.
E allora,
chi è che non vorrebbe andare a Sofia in pieno marzo a farsi una vacanzina pagata addirittura, capito? Tutto spesato, lì divertimento a go-go.
Non m'hanno spesato, pagato da
Laszlo Kovacs.
La gola di paia, io dicevo in generale, come chi è senza colpa, chi è che non vorrebbe andare a Sofia? Poi c'è anche chi non ci vorrebbe andare, ma
sempre con chi davanti è.
Infatti, ma per portare un po' di Perugia anche a Sofia, si è preso la bega di prendere l'aereo, andare fino a lì, andare a fare una conferenza e spiegare un po'. No, non è vero?
No,
sì.
Non ho fatto una conferenza.
Sì, vabbè, comunque, Andrea Frenguelli, che è qui con noi, è andato al film, sì, all'International Film Festival di
Sofia.
Non
ho capito un cazzo.
Infatti, ora ce lo spiegherà lui, perché neanche io ho capito niente. L'International Film Sofia Film International Festival.
Sì.
È un festival che si svolge a Sofia e dove vengono proiettati dei film internazionali tendenzialmente.
Questo è stato molto importante.
È stato importante perché in realtà io questo lo so sulla fiducia, perché io di film non ho visto neanche uno. Per cui suppongo si proiettino dei film.
Attenzione, attenzione, qui sta uscendo uno scoop. Allora tu a Sofia dove sei stato?
Attenzione. Ecco, uno potrebbe pensare attenzione. Male. Invece,
invece in realtà a Sofia era ospitata questa bellissima iniziativa di Europa Cinema, dove riunivano, deportavano di nuovo tutti gli esercenti cinematografici d'Europa, con una piccola selezione, in realtà eravamo più o meno uno o due per nazione del circuito Europa Cinema, e ci mettevamo tutti insieme, ci raccontavamo insomma le nostre varie attività, i nostri programmi, e soprattutto era incentrato molto sulla comunicazione, sulla creazione dei nuovi audience. Cioè, che ne so, tu c'hai un buco, cioè non so, da noi per esempio vengono pochi 18-25 anni. Vabbè,
scusa, partono subito gli sguardi brutti. Beh, qui
lanciare anche
tu c'hai un buco, sei 18-25 anni,
cerchiamo di alzare il livello, al pari di Andrea Frenguini.
Ecco, quindi grazie. Tu dicevi, Andrea, scusa.
Ma avete interrotto.
Sì, scusa, chiedo perdono.
Vabbè, comunque è stata una bellissima esperienza, perché è stata un'esperienza di confronto, abbiamo fatto anche degli asset group, cioè delle vere e proprie simulazioni, addirittura è stata una veramente molto interessante insieme ai distributori. In pratica ci siamo autoscelti, perché era libera, insomma, non è che c'avevi i compiti, un film assurdo da veicolare, cioè proprio il compito era questo, sceglietevi un film a pazzesco da comunicare.
Scelto tra scelto tutti i film della storia.
No, magari più recenti, insomma. Noi abbiamo scelto questo film ucraino, che si chiama The Tribe.
Mondo cazzo!
Esatto. E il quale è completamente ambientato in una comunità per sordomuti e non ha sottotitoli. E tu dici, io come convinco la gente a venire al cinema a avere una roba così?
Beh, del resto non servono i sottotitoli se è ambientato in una comunità per sordomuti.
Assolutamente, però se tu non sai il linguaggio dei segni, il linguaggio internazionale dei segni,
parlano con la lista.
Un po' di fatica. Ti vedo interessato comunque a sta cosa dei sordomuti.
Un po' sì, un po' sì. Ma si chiama The Tribe, quello.
The Tribe.
Non è quello molto... che è uscito l'anno scorso, di cui ha parlato,
sì,
che ieri il cinema era tra i migliori film.
Ma è un gran film, tra l'altro, vabbè, insomma, anche abbastanza forte dal punto di vista emotivo, e niente, questa era una semplice simulazione, giusto per farvi un esempio, però è stata veramente una bella esperienza.
Ma voi cosa simulavate? Cioè,
vabbè, io per esempio
cercare di spingere, cioè tu dicevi guarda vai a vedere questo film perché
cioè, chiaramente è complicato, no, convincere una persona che non ha alcuna, tra l'altro un film di 150 minuti senza assolutamente alcun dialogo, scene lunghissime, stupri muti, violenza muta, per cui non ve lo dico neanche come fai a convincere una persona. Sono venute varie idee, fra cui fare per esempio una sorta di campagna di comunicazione ispirata a quella, ma solo come formato, a quella di Infomaniac, dove vediamo gli attori
che fa nell'orgasmo.
In quel caso avremmo visto gli attori mimare, o appunto fare un mimare una parola nel linguaggio dei segni, così per invogliare. È una delle cose che ci è venuta. Poi insomma è stato, vi ripeto, una cosa molto proficua, ma non tanto per questo tipo di cose, ma per il confronto, e perché comunque siamo resi conto che siamo parecchio avanti, senza modestia.
Siamo parecchio avanti, chi?
No, non è vero, il postmoderno.
Ah, ok.
Cioè, abbiamo un sacco di belle idee, però non abbiamo il tempo purtroppo di metterle in pratica.
Ma si è, comunque, quindi il postmodernissimo adesso...
Questa è una grande marchetta, lo possiamo dire? Lo possiamo dire?
Vabbè, ma è invitato.
Non mi pare.
Devo fare marchetta.
Va benissimo. No, dai, che dopo benissimo. Ci dicono, già c'è chi insinua che...
Ma noi siamo aperti a tutti gli esercenti di cinema del mondo.
Che vogliano
del
venire.
Del mondo.
Ma domanda. Sì, è chiaro. Guarda, io ho comprato il cellulare l'altro giorno apposta. Domanda, quindi vi siete iscritti, fate parte di Europa Cinema adesso?
No, ancora no.
Non ancora.
Perché comunque dobbiamo, in teoria non può entrare prima che c'è un certo numero di ore di programmazione, scusa, di
però
di
puntate a farne
però
qua.
Sì, saremmo molto contenti.
L'ASLO, comunque, per l'ASLO è ancora una cosa importante.
In realtà, esatto, in realtà sono loro che ci hanno cercato, per cui insomma dai, speriamo che i presupposti sono buoni, speriamo di sì.
Bene, bene. E quindi, vabbè, insomma, quindi un'esperienza importante. Film non ne hai visto nemmeno uno?
No, uno ne ho visto. Beh, però poi ti prendi in giro.
Almeno uno diccelo che l'hai visto, su.
Il
anche
braccio
se non
violento di Taipan in televisione la notte. Un bellissimo film con Bruce Lee, dove lui alla fine diventa cieco, ma comunque vince.
Ecco, io ti dico solo una cosa. Tu eri di notte in albergo, c'è un braccio violento e diventa cieco.
E ero in Bulgaria.
Eri in Bulgaria. Unisci un attimo.
No,
sarà un caso.
Una cosa. c'è questa grande aura, no, come dei Balcani, quindi di prostitute, eccetera. Invece in realtà devo dire che in Italia è molto peggio, per cui mettiamoci una
pietra. Ah, sì, noi ormai ci sono i cani, mi dicevi.
Esatto, è pieno di randaggi, raga, è una cosa che a me affascina moltissimo, il randaggio, capito? Le strade piene dei cani.
È una cosa seria volante, però a Sofia è stato premiato Joshua Oppenheimer per il suo film The Look of Science, miglior documentario, che sarà dal 15 al 20
al perso una rassegna
all'interno delle feste internazionali del giornalismo, e ci sarà anche una videoconferenza, ma magari quando saremo più vicino ve li ricorderemo.
Ma pure questa al postmodernissimo, però fate le solette, io parlavo del perso, no, proprio
sì, il perso al postmodernissimo, giustissimo.
Beh, bellissimo film quello di Oppenheimer, ne abbiamo parlato a suo tempo.
Davvero, davvero. Bellissimo.
Bene, quindi, vabbè, documentario tutto a posto, ex cim, va avanti?
Documentario...
c'è una serata tra un po'.
No, facciamo una serata al mese adesso, e diciamo così per...
Non esageriamo.
Non esageriamo con le marche.
Non esageriamo.
Però sappiate che facciamo perché non abbiamo i soldi per fare la post-produzione.
E qui non parliamo del postmodernissimo, no, ma di Andrea Frenguelli, esatto, e Ivan Frenguelli.
Di post-produzione.
Di post-produzione.
Esatto.
Bravo. I fratelli Frenguelli.
Che i fratelli, The Frenguelli Bros, che non sono bros però...
Gemelli diversi del cinema.
Che hanno questo progetto di cui parlavamo l'anno scorso, documentario sul centro sociale occupato di Perugia degli anni 90, e ci sembra un bellissimo progetto. Stiamo attendendolo con molta ansia, e che ancora
è in post produzione.
Ricordo un concerto degli Statuto.
E troppi ricordo. Va bene, ricordateli fuori onda. Grazie Andrea. Torniamo tra pochissimo. Per adesso ci sentiamo un altro pezzettino bello frizzantino, che è di Eddie Ray e si intitola You Got Me, sempre da The Drop. Torniamo tra pochissimo, buon ascolto.
Bar Traumfabrik, siamo sempre qua, più simpatici che mai, presi dai nostri ricordi.
Se te lo dici da solo.
Presi dai nostri ricordi, dai racconti, dalle esperienze, perché c'è una fase in onda e una fase fuori onda. La fase fuori onda è più divertente, più frizzante di quella in onda. Quella in onda torna a parlare del film di cui sopra. Io sono Mateusz. Poi me l'aveva appena detto, ma me l'avevo dimenticato.
L'hai rimosso.
Io sono Mateusz.
Di?
Aspetta.
Questo lo dici tu,
Di Maciej Pierprzycka.
Buono.
E ci vuole l'applauso.
Più o meno.
Io sono Matteo di Mateus. Mateus. Di Masiei Pierprizca. Masiei Pierprizca, grande artista, maschio o femmina?
È un maschio.
È bellissimo.
Questo sta inventando.
Questo passaggio entrerà nella storia della webfonia.
Senti,
se lo dice da solo.
Senti,
sai che te dico? Non ne parliamo più, eh.
Va bene. Allora, questo film io non l'ho visto. La cosa che però mi ha sorpreso leggendo la sinossi è che è tratto da una storia vera, è ispirato a una storia vera, perché parla di questo piccolo Mateusz al quale è stata diagnosticata una paralisi cerebrale. Quindi i medici sono convinti che non capisca niente e gestiscono e gettano la spugna. In realtà, tanti anni dopo, oltre 25 anni, si capisce che in realtà lui è semplicemente intrappolato in questo corpo, ma è perfettamente cosciente e intelligente, insomma.
Un po' come la del tutto.
Un po' come lo scafandro della farfalla.
Un po' come lo scafandro della farfalla, ma qui però sappiamo, c'è una persona che viene ritenuta demente, decerebrata, mentre invece... E la storia vera non era diciamo il ragazzo, questo Przemek,
esatto,
ragazzino,
bravo,
semiparalizzato dalla nascita, incapace di parlare, c'è stato non 25 anni ma 16, che comunque è un discreto tempo.
Sono comunque numeri.
E l'ha visto per noi di nuovo Hans del Bruck. Guarda, tu rispetto a Simone Rossi vedi tanti film, Hans.
Eh sì, perché io sono molto più libero, non ho figli.
Ah,
cioè,
capito?
Sono
certo.
È una roba diversa.
Adesso,
grande Hans del Bruck.
Adesso sentiremo che ne pensa la tua compagna di questa tua affermazione.
Sto ampliando il personaggio in onore di Pampanelli.
Sì, infatti.
No, io l'ho visto e l'ho trovato un film molto bello. È un film che... ha vinto parecchi premi in patria e anche in festival internazionali, mi sembra Montreal e a Chicago.
Nonostante l'argomento
sia un argomento pesante, ma è un film bello perché non insiste su una malattia, come potrebbe succede spesso in questi film. È un film in cui si ride anche molto, quindi insomma è particolare. Anche in questo caso la traduzione del titolo è del tutto fuorviante, perché il titolo originale è La vita è bella. Forse
sì, esatto.
Volevano evitare, non so, di pensare a un sequel.
No,
benignano.
Però è un titolo, sì, Life is Good, dice, no?
Sì,
mi pare
sì,
sia proprio in inglese il titolo originale, non è in polacco.
C'è il titolo polacco che è proprio La vita è bella.
Ah no, perché io ho letto
poi
il titolo originale è Life is Good, proprio.
Che poi sì, tradotto. E noi l'abbiamo tradotto come Io sono Mateusz, perché dobbiamo sempre chiarire
molto le cose. Sì, dobbiamo essere didascali, sicuramente.
Assolutamente.
Però questo approccio positivo, mi dicevi sempre tu, che c'era anche un po' in Still Alice, no? In una situazione sempre drammatica. Però...
Sì, però lì assistiamo a, in qualche modo all'evoluzione della malattia. Qui è una malattia che tu conosci e che rimane tale quale nel momento in cui tu sei piccolo e che semplicemente vedi evolversi... Semplicemente perché lui cresce fisicamente, ma rimane assolutamente identica.
Ma una cosa voglio capire, per entrare nell'eventuale psicodramma dello spettatore, ma il pubblico è consapevole che il ragazzo non è decerebrato come può sembrare?
Ecco, questa è la scelta interessante del film, secondo me, la cosa particolare, perché è un film in cui una persona che non può comunicare all'interno del film con una voce off ci racconta quello che sta vivendo. E quindi in qualche modo la persona che non parla ti sta dicendo in realtà quello che vede e che sente.
Quindi l'angoscia dello spettatore in sala.
Però ripeto, è un'angoscia relativa, nonostante ci siano scene madri che insomma mettono alla prova, ma è inevitabile se affronti un tema del genere. Però è un film molto godibile, c'è un papà ad esempio ubriacone, proprio post-comunista, perché insomma stiamo parlando del periodo della caduta del muro, quindi insomma è una Polonia prima e dopo il muro, è un papà che in qualche modo ha bisogno di libertà, che non dico che fine fa, ma insomma è un ubriacone, però un padre che impara Mateusz a guardare, a capire le stelle, quindi insomma è un film molto complicato ed è anche interessante come è strutturato, perché è diviso in capitoli e ogni capitolo ha un titolo che è espresso nel linguaggio dei segni e che quindi noi vediamo prima nel linguaggio incomprensibile e poi sopra c'è la scritta, ovviamente non come nel caso del film che ci diceva poco fa il nostro ospite. E una cosa carina, per esempio divertente, è che Mateusz appunto conosce il mondo e lo sperimenta attraverso lo sguardo di questo attore bravissimo, che se lo dico bene, David Ogrodnik, che è una stella polacca, perché è anche protagonista del film
La stella polare.
Lo sapevo mentre lo dicevo.
È un po' alla Maccio Capatonda.
Mi è servita su un piatto.
Protagonista del film Ida di Pavel Pavlikovsky, che ha vinto l'Oscar.
Odiato dall'Aslo. Ti è piaciuto? Bravo.
Quindi
bravo,
stella,
dillo all'Aslo.
Nuova Lato, stella del cinema polacco. Anche a me molto. E appunto dicevamo di lui, che conosce il mondo sperimentato attraverso gli occhi, e che le donne le cataloga in base alle dimensioni delle tette. Ad esempio,
come me,
più o meno, vedi che poi ci
fanno un po'. Secondo me è una scelta di vita,
come tutti noi,
divisibilissima.
E io dico un'ultima cosa, che è forse seria per il bar, troppo seria per il bar, ma la dico ugualmente, ed è l'effetto che mi ha fatto,
che ne pagherà le conseguenze.
Lo so, ma lo devo dire. È un film che, per quel che diceva Smith, noi sappiamo che Mateusz comprende, chi invece sta all'interno del film non lo sa, e sperimentiamo un tentativo di comprendere i suoi sguardi, i suoi occhi, esattamente come potremmo fare con delle persone che magari hanno un problema simile anche temporaneo. Parlo dei bambini piccoli finché non sanno esprimersi. Cioè, in qualche modo è un approccio molto simile, perché poi Mateusz in qualche modo capiremo che comprende, si può esprimere. Fino a quel momento è come se stessimo parlando con un bambino che cerca di farsi capire, ma che non riesce a farsi capire.
Immagino che alla fine ed poi si incazzi molto parecchio lui quando...
Ma no! Cioè... è come quello della barzelletta, dice.
Beh, guarda, diciamo che non si incazza, cioè, dove l'avevo detto, ma comincia a fare una serie di versi che non aveva fatto fino a poco prima. Anzi, per tutti i 25 anni prima.
Comunque, insomma, questo Hans rispetto a Simone Rossi
sta in una forma smagliante.
Ma grande Hans, grande Hans.
Che Hans, che Hans.
Lucide, poi. Lucide.
Mette un po' di Hans, però.
Un po' di Hans, però.
Comunque, ripeto, comunque, questo è un film.
Ma torniamo alla morte.
La morte, per fortuna, non c'è. Invece rimane un film molto bello. Quindi questo cinema polacco va tenuto in considerazione, evidentemente. Ripetiamo, Ida e questo film sono film notevoli,
anche se il regista di Ida è naturalizzato inglese, insomma. Vabbè, è un po' okay, più okay, però sì, sta, comunque è polacco, cacchio.
Indubitabilmente non ho molto da aggiungere, se non consigliare di recuperare questo film in qualche modo.
E allora recuperabile, ci sono recuperabile. No, 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 no. Sì, sì, comunque
sì, no, mo me lo sento.
Immaginavo.
Ci sono due cose questa sera radio: c'è una mosca che gira,
mamma
che
mia, infatti mi stai nervosendo tantissimo,
delle dimensioni spropositate,
e un clacson che suona ogni tanto fuori,
e si posa ogni tanto la mosca sul mixer.
Credo che sia il parente della mosca che la sta chiamando per andare via.
Giusto. Sono io che ho bloccato il cancello.
Ah, ok. Va bene, come al solito alla fine del blocco si sente che sta per suonare la campanella, e come quando sta per arrivare la ricreazione tutti iniziano a parlare. It's a damn shame, è proprio un peccato.
È proprio un peccato, ci dicono in Mexico City. Puoi andare, Lupus, dai, cominciamo. Un altro bel pezzo frizzantino, che ora ci balleremo tutti stappando l'ennesima birra, e ve la lasciamo sentire prima di rientrare con grandi ospiti.
Porco cielo. Damn.
jetzt unser Korrespondent, der Professor.
E invece no, un jetzt non c'è unser Korrespondent, der Professor, bensì c'è la nostra musica in
HD. Ah sì, perché noi amiamo scambiare le cose.
Così abbiamo fare un po' i matti.
Gliela faremo pagare.
No, ma tornerà.
Gliela faremo pagare a Pasquetta, io non dico altro. Attenzione.
Rovinandogli la vita.
Certo. Allora, per rubrica musica in HD, visto che, come sapete, si parla di letteratura legata al cinema, di musica legata alla letteratura, quindi al cinema, eccetera, non potevo fare a meno di tirare
che,
in
tra
ballo...
l'altro, scusa, visto che oggi siamo un po' stretti, io sono 38 puntate,
sì,
che penso, ma questa, ci ho messo tanto a capirla sta rubrica, perché si chiama Musica in HD, però parla di cinema, uh-huh, no, parla di libri, cioè
l'HD,
la musica, l'HD sei tu, vabbè,
cioè, però... sei patetico nel fare melina.
No, ma non faccio melina, scherzi, ma io faccio melina, proprio secondo te io faccio melina, per me se finiamo 5 minuti prima è meglio, no, però sul serio, cioè questa cosa, cioè
no,
parla di cinema, parla di
la verità è che di tutto. È infatti, volevo partire,
ma
rimanere
la morte.
Ecco, rimanere coerente con un tema, poi è ovvio che con dei temi così ricchi e interessanti da andare ad affrontare, a volte si può anche uscire un pochino dal selciato.
Comunque non ti interrompo, perché tanto, anche se siamo stretti, tra un po' ti
andremo,
farò cenno di stringere, quindi...
Allora, volevo parlare di suite francese, come la vogliamo definire, alla fine dal francese ci arriviamo, ovvero un film appena uscito che è tratto da un romanzo molto famoso, magari era interessante andare a ricordare il perché. Perché l'ha scritto Irene Nemirovsky, che è un'autrice ucraina di nascita, tra l'altro, quindi ci colleghiamo a uno dei temi di questa puntata, e francese d'adozione, però d'origine ebraica, e per questo a meno di 40 anni venne uccisa con... la morte, vedi quanti collegamenti tu chiedi, lupus, i collegamenti,
ma torniamo alla morte,
la morte c'entra
sempre qualcosa,
e venne diciamo uccisa ad Auschwitz come molti altri in quel periodo. Nei mesi che precedettero il suo arresto, però, lei compose due romanzi che dovevano far parte di una grande sinfonia letteraria in 5 movimenti, ovviamente non ce l'ha fatta, e erano appunto quelli che sono poi stati pubblicati come Suite Française. Le prime due parti si chiamano Tempesta in giugno, che racconta quello che successe ai francesi parigini quando arrivarono i tedeschi in città, quindi diciamo l'esodo di quei giorni, di quelle settimane, e Dolce, che invece è una storia d'amore tra un giovane ufficiale tedesco e una ragazza francese, che in realtà poi metaforicamente va a raccontare come poi effettivamente successe, cioè che il paese d'origine accolse i soldati tedeschi come uomini, dimenticando forse la loro natura di nemici. Che successe però? Che ovviamente lei in quel periodo già era probabilmente impossibile pubblicare una cosa nelle sue condizioni, essendo internata ad Auschwitz, però la figlia maggiore, che allora aveva 12 anni, Denise, riuscì a conservare lungo questa fuga, che ovviamente lei, la sorella e una sorta di tata, insomma, riuscirono a andare, perché il marito Michael della Nemirovsky fu anche lui internato pochi mesi dopo, quindi diciamo che purtroppo la famiglia fu distrutta in quei mesi, e lei riuscì a conservare questi scritti della madre per 50 anni, li tenne chiusi in una piccola valigia, pensando che comunque leggerli sarebbe stato troppo doloroso. Poi alla fine degli anni 90 scoprì cosa contenevano quei quaderni, dove con una grafia minuscola aveva scritto a Nemirovsky per risparmiare l'inchiostro su una carta che era pessima, quella che si trovava ai tempi di guerra, e decise di farlo pubblicare. Divenne subito, questo era il 2004, divenne subito un best seller, ha vinto
caso
il
letterario.
Prix Renaudot, certo, è stato, pensa, tradotto in 38 lingue e ha venduto circa quasi 3 milioni di copie, dai, senza andare troppo in breve. Tra l'altro la figlia è morta nel 2013, poco prima che iniziassero a produrre il film, per cui non ha visto questa cosa, ma ha giustamente, e l'ho riportato, ve lo voglio dire, ha dichiarato che è stata una sensazione straordinaria quella di aver riportato in vita
Sua madre dice: dimostra che i nazisti non sono veramente riusciti ad ucciderla, non è vendetta la mia, ma è una vittoria. In effetti questo è un modo bello di leggere Suite Française. Il libro comunque è magnifico, cioè un libro
un'edizione splendida della Delphi.
Sì, 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 sì. È ovviamente il ritratto spietato di una Francia vinta e occupata, di un momento terribile, e è impossibile, secondo me, dimenticare mentre si legge che l'autrice stava scrivendo questo libro sulla guerra, sui nazisti, sulla Francia vinta, mentre succedevano queste cose. Le leggi razziali erano appena venivano divulgate, lei scriveva di quello.
Io quindi, quando l'ho letto, non lo sapevo.
Guarda, questa lucidità forse della Nemirovsky è la cosa più bella.
Un grande libro. Libro?
Sì, sì, un grande libro, assolutamente, perché pensare di avere i giorni contati e scrivere una cosa del genere, tra l'altro lei voleva scrivere questa appunto sinfonia che dicevo prima, quindi dovevano essere 5 capitoli da 200 pagine, 5 libri da 200 pagine, quindi 1000 pagine. Lei stessa si sorprendeva dell'idea di questo progetto, non ce l'ha fatta a concluderlo, però quello che ha fatto è sicuramente un'opera che vale la pena ricordare. Certo. E comunque ho preso un pezzo che ha scritto nel diario nel 42.
Sul serio?
Sul serio, nel diario dove c'erano gli appunti di questo libro, dove dice: giuro qui di non riversare mai più il mio rancore, per quanto giustificato, su una collettività di uomini, quali che siano la razza, la religione, le convinzioni, i pregiudizi, gli errori. Effettivamente, leggendo questo libro, non si ha l'idea che stia semplicemente ovviamente, come avrebbe fatto probabilmente chiunque, uno rinchiuso tra un po', cioè costretto a fuggire, eccetera, a riversare la propria rabbia contro il nemico, eccetera, eccetera. Ma anzi, è proprio una poesia, se vogliamo, che viene sviluppata.
E il film è un film per famiglie, ricordiamolo.
Il film è un film
per tutti.
E no, guarda, io ho riportato.
Ma
no,
è bene dirlo,
film,
perché sennò il tema, sì, sì, che tu hai sottolineato, beh, poteva essere fuorviante.
Sì, ma io il film non l'ho visto, vi dico, quindi vi sto parlando del romanzo.
Dov'è che lo fanno?
Dov'è che lo fanno?
Postmodernissimo.
Ah, e allora dillo. Io, guarda, non
ancora? Vabbè, dai. Però no, c'ha ragione chi dice che fa mole solette.
Sono entrato in paranoia.
Comunque, in un personaggio, in questo libro, insomma, viene dichiarata apertamente la ragione poetica di Irene Nemirovsky, e dice, ve lo leggo: essere libera dentro, scegliere la mia strada, seguirla senza dover seguire lo sciame. Odio questo spirito comunitario di cui ci riempono le orecchie. Su una sola cosa, tedeschi, francesi, gollisti, la pensano tutti allo stesso modo. Bisogna vivere, pensare, amare con gli altri, in funzione di uno Stato, di un paese, di un partito. Oh mio Dio, non voglio. Sono una povera donna inutile, non so niente, ma voglio essere libera. Schiavi lo diventiamo. La guerra ci manda qua o là, ci priva del benessere, ci toglie il pane di bocca. Mi lasciano almeno il diritto di giudicare il mio destino.
In che senso?
In che senso? Vatti a leggere il libro che te lo spiega. Comunque,
io pensavo che la pensassero tutti allo stesso modo su
la frigna.
Un'altra cosa. Certo, soprattutto i gollisti, ma i gollisti poi ha scritto
noti,
anche
cioè, De Gaulle noto.
Un altro frignista. Libro che assolutamente
era un test matta.
Sì. Ha scritto nel 28 un libro di poche pagine ma di grande forza che si intitola Il ballo, che è una storia basata sulla rivalità tra una madre e sua figlia, che consiglio altrettanto rispetto a sui francese. Allora, francese, io passerei, se sei d'accordo tu, DJ Lupus, al prossimo brano, che è un omaggio anche esso.
È un omaggio,
certo, è un omaggio. ovviamente un omaggio, ora forse qualcuno lo sa,
ma no nessuna scena, così è un omaggio a Bertolucci.
Esattamente, un omaggio a Bertolucci, ma anche un omaggio alla Francia, che ho deciso di fare, vai, scegliendo un duo molto figo francese. Loro si chiamano Justice.
Molto giusto.
Molto giusto. Questa tratta da Audio Video Disco, che è il loro secondo album, si chiama Civilization. Bellissimo video da andare a vedere. Ora lo postiamo. Vai con Civilization. By crusaders to see, lost to the sirens that call from the turbulent tide.
Arte Musique par Traumfabrik.
La classe più indisciplinata della storia, ma con grande classe, cambia le sue scalette.
Doppio senso. Classe.
Cambia le sue scalette, ma ha sempre bisogno del suo punto di riferimento, ossia del suo professore. Professore, è in linea con noi?
Il dramma tellurico inverato da Orson Welles nel Macbeth, conforme ad una profondissima e dolorosissima, inquietante Lady Macbeth.
Ma scusi, professore, entra direttamente a gamba tesa, neanche saluti stasera, neanche i saluti, niente.
Scusate, non siamo alla conferenza Il male tra Shakespeare e Orson Welles?
Pare di no, siamo a Bar Traumfabrik. L'abbiamo chiamata,
non siamo alla conferenza Ermonnezzo, ovvero la rivalutazione degli anni 90 e sti cazzi?
No.
Scusate. Scusate ragazzi, io per voi ho preparato ottimi pezzi per questa settimana, per gli altri, per voi ho lasciato i pezzi più bislacchi, se volete inizio, non so, me li mandate lo stesso i soldi.
Io direi, sì, non si preoccupi professore, tanto ormai qui tra i soldi che ci dà il Modernissimo per fargli pubblicità, i soldi che ci dà Radiofonica, siamo proprio
bene.
Improbabili musicisti che suonano.
I musicisti che suonano bene. Anzi, pensavamo allora di rimettere a posto la parete. Vabbè, prego professore. Vai.
Allora, io ho fatto una sorta di notiziario del cinema. Se volete partirei, voi sapete che essendo uno schizofrenico riconosciuto e certificato, e visto che non sapevo cosa cazzo dire questa settimana, tento di stupirvi e, come dire, questa settimana recensisco notizie riguardanti il cinema e alcuni film che invece con il cinema non c'entrano nulla. Ecco, proviamo così. Prima notizia: lutto nel mondo dei nerd. È morto l'attore che interpretava il dottor Spock nella saga di Star Trek. Ecco perché Big Bang Theory era listata a lutto. Seconda notizia: il leader leghista Salvini è intervenuto a Roma per una manifestazione. Le prime parole che ha detto una volta salito sul palco sono state: motore e azione. Tutti pensavano fosse stato contagiato dal cinema della città eterna, poi invece i trattori si sono accesi e si sono mossi dalla piazza. Terza notizia: dopo essersela presa con gli oggetti d'arte e aver distrutto diverse opere nel Medio Oriente, i terroristi dell'ISIS hanno cominciato a prendersela con chi fruisce dei luoghi d'arte. E così, dopo gli attacchi ai visitatori del museo di Tunisi, ogni luogo in cui è proposta l'arte trema. Sospiro di sollievo al postmodernissimo di Perugia.
abbiamo qui un gestore, professore, che la saluta.
Perfettamente d'accordo. La cultura è sopravvalutata, professore.
Quarta notizia, sempre terrorismo. L'ISIS minaccia gli italiani con un comunicato confuso e lunghissimo. Evidentemente, per informarsi sul nostro paese, avevano visto la grande bellezza del maestro Sorrentino. Quinta informazione, notizie dagli esteri. Il ministro della cultura greca, contagiato dall'entusiasmo del suo presidente Tsipras, ha detto che la cinematografia greca, come l'economia, riprenderà vigore. Siamo certi che in questo periodo deve essere tornata in gran moda in Grecia la serie Pollon e soprattutto distribuito in forma di gadget la polverina magica che sembra talco ma non è, ma serve a darti l'allegria. Allora,
ci siamo cresciuti professore con questi punti di riferimento.
Pensavo con la polverina.
Con questi punti di riferimento ci siamo cresciuti, come potevamo non andare a finire così?
Anche con
allora me. Allora, ultima notizia, costume e società. Veniamo al film del mese. La notizia riportata da tutti i media è che sono state scoperte donne che si masturbavano al cinema durante 50 sfumature di grigio.
No.
E io che pensavo che dipendesse dal fatto che il film fosse stato presentato da quel critico dello Zenith. Ma comunque. Comunque iniziamo a dire due parole sui film italiani tricuffumi usciti in questo periodo. Dunque, partiamo da un film drammatico, un film, un thriller inquietante, la solita commedia. 2015, l'inferno è nel caos, una schiera di nuovi peccatori arriva ogni giorno di fronte a Minosse, ma l'inferno, metafora licenziosa dell'Italia, è una struttura vecchia, antiquata, i nuovi peccatori, non trovando una giusta collocazione, si disperdono tra i gironi o vanno all'estero a cercare lavoro. Lucifero viene ricevuto direttamente da Dio, che cerca una soluzione. Lui gli parla sostanzialmente di rottamare l'azienda oppure di rilanciare il partito. L'idea vincente è una catalogazione dei nuovi peccati sulla terra. E a chi affidare questo incarico se non a Dante Alighieri?
È una merda.
I personaggi del film sono due sottoprodotti della televisione degli ultimi anni, vale a dire Dante Alighieri e Virgilio, che qualcosa di buono in TV avevano certamente fatto. Non temete, il film cela buone sorprese. Vi stupirete infatti dell'esilarante personaggio Bauscia Milanese, che si diverte, diciamo così, con le pasticche dell'infantile gara di SMS con cui le sedicenne si sfidano. Insomma, nel film inoltre è presente lo stigmatizzato Padre Pio, perché solo una forza divina può spiegare chi cazzo produce questi film. Parliamo brevemente di Latin Lover. Beh, Latin Lover,
in programmazione, lo ricordiamo, al postmodernissimo. Poi chiederemo a Laszlo Kovacs, professore, magari ci aiuta anche lei a capire questo mistero. Laszlo Kovacs, come mai ha messo questo film?
Ma io vorrei citare anche Fiorella.
Professore,
vorrei citare Fiorella Mannoia. Come si cambia?
Come si cambia? Dice.
Come si cambia per non perire, va bene, va bene. Dunque, l'impianto di Latin Lover è fortemente teatrale, ma i dialoghi, ragazzi miei, hanno ritmo, naturalezza del reale, snocciolano piccole e grandi verità attraverso la sensibilità e la capacità anche di contraddizi, anche di contraddizioni femminili. Ve ne cito una per tutti: se vuoi fare l'attore non devi sapere esattamente chi sei, e dopo verità del genere possiamo solo auspicare una crescita al botteghino di Latin Lover. Passiamo all'ultimo film che voglio recensire, il bel film ora nelle sale Nessuno si salva da solo, scritto da Margaret Mazzantini, diretto da Sergio Castellitto, interpretato da Riccardo Scamarcio. Un film che si presta a molte interpretazioni e si apre a diverse prospettive. Infatti è pronto il sequel dal titolo Da solo nessuno si salva, e scritto da Scamarcio, diretto dalla Mazzantini e interpretato da Castellitto. Ovviamente, come tutte le serie che si rispettino, provvede l'episodio finale, una interrogazione esistenziale profonda. Nessuno da solo si salva? Ecco, diretto da Scamarcio, scritto da Castellitto, interpretato, pensate un po', dalla moglie di Scamarcio o dalla moglie di Castellitto, che sembra faccia la scrittrice, ma insomma è proprio vero, nella grande famiglia del cinema italiano non si salva nessuno. Da solo o in compagnia che sia, non si salva proprio nessuno. Arrivederci, ragazzi miei.
Grazie, professore. Andrea. Ragazzi, posso dire una cosa? Ma il professore
è o non è una bomba?
Sì, è una bomba.
È una bomba. Bomba. Non ci sono dubbi.
Grandissimo, imbattibile, infallibile.
Il professore è una bomber, potremmo dire.
È una bomber. È una bomber.
Attenzione. Ma questo non è male.
Va bene.
Ho capito adesso.
Sul finale, colpo di coda.
Sfuma il sottofondo, tacciano le voci e parte, come sempre, l'agenda cittadina di Hans Del Brook, con un ritmo un po' più sereno questa
puoi
sera.
Puoi fare degli inserti, se vuoi.
Quanto mi manca il maestro Pampanelli ogni volta che tu dici il nome Hans Del Brook, con il suo commento goliardico.
Che pagliacciata.
Senti, Hans.
Sei carico?
Ah, abbastanza.
Perfetto. E allora...
partiamo dal cinema Méliès.
Méliès.
Finale. Méliès. Che fino a mercoledì 25 propone il film da noi... osannato, Vergine Giurata, di Laura Bispuri.
È una merda.
Dicono.
Sabato e domenica, invece, alle 16.30, la carica dei 101, la rassegna per Enfant de Méliès.
Geniale!
È eccezionale. Il postmodernissimo,
non facciamo gesti. Fino a mercoledì 25 propone Il Segreto, film della coppia di street artist Chop and Cuff.
Il Segreto, ragazzi, ve lo dico, è veramente un film interessante.
Sì.
Cioè, zero promozione, zero pubblicità, ma veramente merita.
L'Aslo ce ne ha detto meraviglie.
Un documentario comunque, un documentario.
E dicono, ne ho letto molto bene. Parla di ragazzini...
Sì, è un collettivo di artisti latinoamericani. Sì, quindi è ambientato tutto nei quartieri spagnoli, sì, se sì, non dico una stupidaggine. In particolare scorribande delle bande di ragazzini nei vicoli dei quartieri spagnoli che raccolgono gli alberi di Natale dismessi. Qualcuno sostiene che sia un film clamoroso e ce lo consiglia vivamente, anche qui in studio abbiamo avuto la conferma.
È il film migliore che abbia in programmazione questa settimana.
Non sarà forse il migliore, quindi Latin Lover, mi vai a dire, di Cristina Ricci.
Però lì, grande performance di Anna Finocchiaro.
Grande.
Sì, continua invece Angela Finocchiaro.
Angela Finocchiaro, ah,
continua invece la proiezione dello splendidissimo film di Bennett Miller, che è Foxcatcher, di cui abbiamo parlato benissimo la settimana scorsa, senza ironia, e Suite Française di Saul Dibb, di cui ci ha parlato il nostro air director. Evento invece eccezionale, martedì 24 marzo, sempre postmodernissimo, stiamo parlando di musica del gruppo di Toronto, dei Picastro, canadesi appunto, tra i migliori rappresentanti del circuito slowcore mondiale, quindi non perdetevelo, mentre in terza sala continua la rassegna dei fratelloni Aki e Mika Kaurismäki e Istuardo Cinema di Jean-Luc Godard.
Non ti sento convintissimo però, eh?
Ma sono abbastanza convinto.
Ah, no, vabbè.
A Sant'Angelo abbiamo invece.
Però scusa, ma sali su Sant'Angelo, non ho capito.
No, vabbè, ogni volta che annuncio.
Cioè, avete capito? Cacchio. Ormai ci hanno rilevato e mandano qualcuno a controllare che facciamo tutto come si deve.
Le accentazioni vengono messe in discussione. Le accentazioni del maestro Hans Delbrück.
Cioè, è inaccettabile. Comunque è Delbrück. Al Sant'Angelo abbiamo un ozon di annata.
Ah, di annata?
Di annata, veramente.
Non è di annata, è appena uscito, però.
Con una nuova amica.
Che altro.
L'importa sega.
Film ispirato alla novella di Ruth Rendell. Sentite com'è noto? La storia di una giovane donna che cade in depressione dopo la morte della sua migliore amica. Una scoperta sorprendente sul marito di lei, della donna scomparsa, però le ritornerà la gioia di vivere.
Non ho capito.
Che scoperta cazzo farà? È stato definito un film che è una commedia tra Hitchcock e Almodovar. Ditemi voi se insomma vale la pena. Allo Zenith, fino a mercoledì 25 abbiamo Fino a qui tutto bene, il film di Ron Johnson, che in realtà è un italianissimo.
Ho letto molto bene anche di questo.
Ne ho letto bene, il trailer è abbastanza simpatico, anche se ho letto da altre parti che funzionerebbe meglio come spin-off che come film a sé stante.
Però il Festival di Roma è andato bene.
Spin-off di che?
Di una serie.
Cioè come pilota, esatto. No, spin-off.
Scusami, pilota, abbi pazienza.
Ma che cazzo stai
avendo? È stata una cazzata.
Che c'è il trone?
Ho sbagliato. Come film pilota, appunto, quanto di una serie. E la storia di cinque ex studenti che sono agli ultimi giorni della loro convivenza da universitari e poi ognuno prende la sua strada.
È un film in cui ci si capisce o non ci si capisce?
Più o meno sì.
Io
è anche curioso, ha vinto il premio del pubblico al Festival di Roma, come ci dice una voce fuori campo, e la piccola
che
produzione...
significa e non significa,
esatto.
Però è bella la cosa della produzione.
Esatto, la produzione particolare perché cast and crew non sono pagati ma sono partecipi degli incassi in sala. Quindi se il film si risulta una merda rompiamo una lira, essenzialmente. Esatto. Per la rassegna Bagliore d'autore abbiamo Shakespeare al Cinema Zenith, non fisicamente, sarebbe impossibile, ma lunedì 23 con Shakespeare in Love e martedì 24 con Riccardo III. Mentre sempre martedì 24 c'è per la rassegna, a proposito di donne, La pazza della porta accanto, conversazione con Alda Merini.
Domanda a Shakespeare.
Ma te... non facevi il teatro quello serio?
No, così è.
La conversazione con Alda Merini invece è molto seria, Antonietta De Lillo, alla presenza della regista, preceduta dalla lettura di alcune poesie dell'autrice a cura dell'associazione Noi Femminile.
Vabbè.
In multisala cosa abbiamo?
E per rispetto non mando il sample.
Beh, meno
in
male.
In multisala che cosa abbiamo?
The Drop, di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, ovvero Chi è senza colpa, senza punto interrogativo.
E andatelo a vedere perché è veramente bello.
Gran film. E Insurgent, che è il seguito di Divergent, ed è il secondo della trilogia, confermi Lupus?
Sì, purtroppo.
Ok, purtroppo.
Non mi convince!
Manco a me.
No. Allora, il primo io l'ho visto.
Chiamo Pannofino, vi faccio fare causa.
Sì, sì, sì. Vabbè, no, se mai ci fa causa Ciarrapico, Vendruscolo e Torre, che però conosciamo, per cui siamo tranquilli.
Torre non c'è,
una botte di ferro.
No, Torre non, non Marco, Mattia.
Ma Marco sta male, c'ha 40 di febbre, lo sapevate.
Non scherziamo quando niente sta male.
Comunque, la salute prima di tutto.
Esatto. Comunque, insomma, il primo Divergent era veramente bruttarello.
Ma tu avevi detto che era
sì. Era un vorrei fare Hunger Games, ma non sono capace. Bene. E il secondo dicono che è anche peggio. Quindi andate sereni.
Perché la qualità ci ha rotto il cazzo!
E non promette bene, vorrei fare Hunger Games, ma non sono capace.
No, esatto.
Bene. Vogliamo citare gli ultimi due film che sono ancora in sala.
Cita.
Sono questa famosa scena. C'è questa Cenerentola che va per la maggiore in questo periodo, come abbiamo visto dagli incassi.
Sì, Kenneth Branagh.
Questo film tremendo di Will Smith, che è Focus, che invece dovrebbe essere di una bruttezza sconvolgente.
Rivista? È uno spin-off della rivista, credo. No?
Sì, sì, esatto. Dovrebbe essere uno spin-off della rivista.
Tanto io l'ho letto su Focus. No?
Esatto. Comunque,
ma niente come sembra.
Visto che siamo puntuali, vorrei fare tardi facendovi sentire solo un pezzetto di una cosa che ci piace tantissimo.
Siamo con Alice Rohrwacher al Cinema Zenith, dove torna dopo questa bellissima avventura di Cannes.
Vabbè, basta così, basta così. È una cosa.
Le interviste sotto le lenzuola di un tempo.
L'avevo tirata fuori perché si parlava di lei. Va bene, un caro saluto ad Alice Rohrwacher, che tra l'altro ci saluta anche lei.
Bonsoir.
E a questo punto vi salutiamo e come al solito vi ricordiamo che il programma è stato ideato sì dalla Slow Kovacs, ma poi scritto da Lucus Jonder, poi Simone Smith, il director, e Hans Delbruck, con la collaborazione anche di Simone Rossi a volte. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Marta Heinz Drache, grazie agli ospiti Fabio Cesarini, Andrea Frenguelli, l'ospite misterioso e ovviamente al professore. Finalmente venerdì, noi pensiamo di andare in un bar della malavita cecena a vedere il Super Bowl in attesa che succeda qualcosa. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Alice Rohrwacher al Cinema Zenith, dove torna dopo questa bellissima avventura di Cannes.